Fred Film Radio from Torino Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dal 41esimo Torino Film Festival, sono Angela Cerbi e sono qui con Chiara Malta per il film Linda e il Pollo. Buongiorno.
Buongiorno.
Film di animazione in concorso diretto da Chiara Malta e da Sébastien Landebach. Se qui da sola parliamo con te, Sébastien è rimasto a casa, credo.
Sì.
Senti Chiara, come nasce l'idea del film, di questa storia iper semplice ma che diventa molto affascinante, poi diventa quasi una ricerca di un tesoro, ecco?
La storia è forse semplice perché volevo che toccasse il pubblico. Prima ancora della storia io volevo fare un film dedicato ai bambini, e quindi le domande che ho iniziato a farmi prima ancora di scriverla erano le domande sull'infanzia, cosa è centrale nell'infanzia, e quindi c'era l'ingiustizia. E questo ce lo ricordiamo tutti, basta parlare con qualche psicanalista per sapere che l'ingiustizia nell'infanzia segna la vita di noi tutti. E quindi questa cosa era un po' centrale, quindi fare un film per riparare l'ingiustizia. Poi c'era l'idea della memoria, perché osservavo un fenomeno che è quasi fantascientifico, che non è solo la nostra memoria dell'infanzia che è persa nell'oscurità, ci ricordiamo dei brandelli, no? Di storia personale,
sì.
Ma un bambino di 5 anni, quando gli si chiede cosa si ricorda dei suoi 2 anni, il bambino non si ricorda niente. E quindi quando si racconta a un bambino cosa è stato 2 anni prima, è come se si parlasse al bambino di qualcun altro. E questa narrazione dell'altro per me è qualcosa di molto magico. E il film inizia proprio con questa sensazione qua, della vita di un altro, una vita che scorre, che poi è la nostra infanzia e sono i ricordi persi di Linda.
E poi però si basa tutto sul primo ricordo che questa bambina ha.
Sì.
Questo pollo, di questo pranzo, di questo piatto fatto dal padre, no?
Di questo papà, direi. Questo poi papà. La ricetta del papà e il papà diventano la stessa cosa. Linda le manca il papà. Linda non si ricorda il papà, però le manca terribilmente il papà. E quindi è poi una storia che permette di ricordare questo papà, di ricordarlo insieme alla mamma. Quindi non so se è esattamente un percorso di elaborazione di un lutto, che sembra una frase così seria.
Così seria, sì.
È soprattutto la storia di una mamma e di una bambina che vivono un'avventura insieme, ed è un modo per conoscersi,
sì,
per condividere, per ricordarsi.
Per ricordarsi, certo.
Sì.
Senti, cioè, come avete scelto? Mi ha molto affascinato l'abbinamento della storia, il tipo di storia col tipo di disegno, di segno, che è composito ma semplice, non so come spiegare, ha questa doppia...
C'è stato un approccio, no, non so se rivoluzionario, però sicuramente anticonvenzionale dell'animazione, perché io non volevo... Allora, volevo che su questo film soffiasse un vento di libertà, e quindi non volevo piegarmi a nessuna regola, rompere gli schemi e disobbedire. Mi sembrava che i bambini hanno tendenza a farlo, ma anche gli adulti possono permettersi di farlo. Quindi volevo un film d'animazione che portasse tutta la sua attenzione al movimento e non alla figura. Dei disegni mi importava poco, volevo che questa linea fosse sempre in movimento, come un film che nasce davanti agli occhi dello spettatore. Poi l'idea del colore. I personaggi hanno un solo colore per 2 ragioni. La prima è perché avevo questa immagine, perché volevo veramente travasare in questa piazza di periferia tutta la popolazione. È come un carnevale, quindi se ogni personaggio aveva un solo colore
era
come dei coriandoli.
Certo, certo.
E poi era anche un discorso economico, perché disegnare e colorare con un solo colore costa molto meno che colorare con più colori. Diciamo che il processo di colorazione era meno laborioso, non volevo perdere tempo con l'idea di colorare tutti verosimilmente. E poi se un personaggio è verde può succedere di tutto, allora possono anche rimbalzare i cocomeri.
Ecco che io volevo parlare tanto di questa cosa, del rimbalzo dei cocomeri, perché fa parte di tutto questo approccio fantastico alla realtà che un bambino ha.
Sì.
Perché
anche un adulto.
Che anche un adulto, però un bambino secondo me ci crede di più, non so come dire, lo vedi in quel modo, cioè noi vediamo il mondo attraverso gli occhi di questi bambini, che è un mondo è un viaggio fantastico, dove ci sembra un film quasi sembra un fantasy, che un fantasy non è, perché siamo nella realtà vera, no? Però ci sono le modifiche del punto di vista dei bambini, dove i cocomeri rimbalzano. Io ho questo ricordo di bambino, a me che mi ha cascato un cocomero e si era disintegrato e ci ero rimasto malissimo. Invece qua rimbalzo e mi ha dato molta soddisfazione. Ma a parte questo, volevo chiederti appunto il riuscire a tenere la linea del reale, perché siamo nel mondo reale, una storia tangibile, voglio dire, però con il filtro dell'occhio di una bambina. Com'è stato creativamente dal punto di vista di scrittura? È stata una cosa che vi siete applicati?
La scrittura, io volevo assolutamente che ci fosse la politica dell'incidente, cioè che l'incidente generasse la narrazione, e quindi progressivamente il film diventa un film corale, mentre all'inizio non è un film corale, ci sono due personaggi dentro una cucina, e volevo che terminasse con 100 persone in una piazza, quindi questa, diciamo, era la traiettoria del film. Sì. E volevo che il film cominciasse profondamente nella realtà, con una fuga d'acqua in cucina, gli stracci, la scopa, in un ambiente più reale del domestico, penso che non c'è più reale del domestico, e poi si chiudesse in una piazza in cui addirittura potevano rimbalzare i cocomeri. Però in realtà è un film in cui non è che ci sono effetti speciali, stregoni, e l'animale non diventa esattamente il migliore amico del bambino, perché lo ammazzano questo animale. Quindi in qualche modo c'era anche una forma di insolenza, perché quando uno immagina un film per i bambini immagina immediatamente un fantasy, come se il bambino non potesse essere raccontata la realtà. Di fatto poi c'è molta realtà nel film, perché pensiamo al suono, che poi in realtà è stato il set del film. Io volevo che con questo disegno, che aveva questa leggerezza, questa inconsistenza, questa libertà anche di non chiudere la figura, che in qualche modo le radici fossero nel suono, per avere un effetto proprio di suono diretto, quasi da nouvelle vague, per dare proprio tanta realtà al film. E quindi prima ancora di disegnare ho fatto un set in cui c'era tutto salvo la cinepresa, in cui gli attori evolvevano in spazi autentici, quindi c'era la cucina, c'era la piazza, c'era l'esterno e c'era l'interno, e c'era anche la messa in scena, che per me è stata utile, perché il paradosso dell'animazione è che dà una fiducia cieca alla sceneggiatura, che è carta morta in verità. Fare incarnare un film dagli attori è importante perché mette alla prova la sceneggiatura, e tante cose cambiano. Potete fare questa domanda a mille registi.
Ah, sì, 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 certo.
La distanza fra la sceneggiatura e... E quindi io non è che avessi tanta fiducia in questa sceneggiatura, che mi sembrava abbastanza sommaria, e che in più non potevo organizzare il caos come io lo volevo, perché altrimenti il lettore sarebbe diventato scemo leggendola. E quindi avevo bisogno del set per generare caos e vedere cosa succedeva. C'era un disordine alla fine del set su questa piazza, in questi interni. Il caos che racconta il film è stato proprio il caos del set, e non avrei saputo come raccontarlo se non avessi fatto l'esperienza di questo set con gli attori.
Anche perché è la tua prima esperienza di animazione, questa.
No, non esattamente.
Il primo lungometraggio di animazione.
Interamente d'animazione, sì. Perché io, quando ho iniziato a fare dei film, il mio primo cortometraggio già aveva degli elementi d'animazione, in un'epoca in cui si combinava poco il cinema del vero e l'animazione, però l'ho sempre considerata una tecnica. Quando ho fatto questo film volevo fare un film in animazione, ma non d'animazione. Non sono sicura che sia proprio un genere l'animazione. In animazione si possono fare film, certo, di mille generi.
Di tutti i generi, un modo per raccontare il diverso. Bene, grazie mille a Chiara Malta per il film Linda e il Pollo, co-regista insieme a Sebastian Ondebach, film in concorso al Torino Film Festival. Io sono Angela Cerbi per Fred Festival Insider. Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.